nasconde anche un po' di emozione. Questa era una scommessa per chi ha deciso di fare questa iniziativa senza un centesimo di finanziamento pubblico, ha deciso di fare questa iniziativa nel deserto culturale che è diventato questa città. In tanti pensavano che, superati i 5 anni di amministrazione Alemanno, sarebbe ancora qualcosa, sarebbe cambiato. Noi eravamo tra quelli che pensavano che invece bisognava cominciare a attrezzarsi da soli. E beh, questo è il risultato di questo cominciare a attrezzarsi da soli. E 5 giorni di iniziative ci sembra con un programma, insomma, non solo interessante ma anche di qualità. E ci rincuora questa prima risposta. Tutti i ragazzi e le ragazze che vedete lavorare lo fanno in maniera assolutamente volontaria, lo fanno per restituire questo posto alla comunità, alla collettività. Lo abbiamo provato a fare nella maniera con l'impatto meno pesante possibile sull'ambiente, negli sprechi, nei consumi, dai banconi fatti di materiale riciclato alle luci quanto più possibile a basso consumo. Questa è l'iFest. Cominciamo tra un minuto proprio, tempo che Michele sale sul palco. Insomma, speriamo che ci tornerete a trovare e che sarete contenti.
Serve qualcosa?
Vabbè, allora smetto i panni del presentatore, dell'organizzatore, e metto quelli dell'intervistatore. Noi di solito non siamo abituati a dire cose particolarmente intelligenti o interessanti. Assieme questa sera faremo uno sforzo. Quando i nostri prodi tecnici riusciranno a far partire queste tavole tra pochi secondi, abbiamo deciso oggi di invitare Michele a parlare del nuovo libro, il nuovo libro che uscirà a ottobre, di cui oggi è stato reso noto tra l'altro il titolo, che io non mi ricordo, ma da quello che ho capito neanche lui, quindi lo scopriremo vivendo. Io ho letto una versione neanche definitiva, credo, della prima quarantina di pagine di questo libro. Insieme scopriremo qualche altra pagina. E la prima cosa che gli volevo chiedere, insomma, lo scoprirete adesso guardandole, è il libro un po' diverso, dagli altri, dai primi fino adesso a 12, con una storia, anche una fabula, anche più corposa, se ti va di raccontarci, insomma. Penso è la prima volta più o meno che lo fai. Che cosa sta volendo dire lavorare a questo libro?
Ciao, innanzitutto grazie per l'invito qua questa sera e grazie a tutte le persone che sono venute, che sono un sacco e che non mi aspettavo per niente. E questa cosa c'ha mille motivi di imbarazzo per me, intanto perché siete un sacco di gente, io pensavo che senza una cosa nuova da dare in realtà non sarebbe venuto nessuno. L'altro motivo di imbarazzo è che in realtà è sto personaggio qua accanto a me che sono abituato a appellare a male parole tutto il giorno e a provare ad averci una relazione invece di tipo, non lo so, comunicativo con la gente, con lui accanto, mi risulta difficile. E l'altra cosa è che, una premessa prima di tutto, mentre parleremo probabilmente scorreranno queste tavole, e forse se si riesce scorreranno queste tavole, e sono state scelte col criterio che dovevano, diciamo, non spoilerare nulla della storia nuova, quindi non ci devono stare degli elementi che in qualche modo rovinassero poi la lettura del libro quando escono. Per un caso fortuito è venuto fuori che tutte le tavole che in qualche modo non davano questi elementi qua, eccetera, sembrano un po' un pippone emo, quindi sembreranno una roba un po' malinconica, un po' piagnona, eccetera eccetera. In realtà non è che tutto il tono di quel libro è così, è che effettivamente le altre cose avrebbero poi rovinato il piacere della lettura di questa cosa qua. E la domanda era che è significato un po' lavorare a questo libro. L'altra cosa è che io di solito vado molto bene nelle presentazioni perché ne faccio 5.000 e quindi so la pappardella a memoria che devo ripetere. Di questo libro è la prima volta in assoluto che ne parlo, quindi può essere che mi impiccerò un pochetto, soprattutto all'inizio. Lavorare su questo libro è stata una cosa strana, nel senso che in realtà è il lavoro, il titolo è Non dimenticare il mio nome, se non sbaglio. E in realtà, ecco, io ho cominciato a lavorarci un sacco di tempo fa, prima di 12, circa un anno e mezzo fa ormai, anche di più, quasi 2 anni, ed è una roba molto complessa perché in verità, va a raccontare una storia di una parte della mia famiglia, nel senso che, diciamo che, di mia nonna, di più generazioni che si intrecciano, di mia nonna, di mia madre e mia, che è una storia che in parte è anche vera, cioè per lo più è vera, però si mescola elementi romanzati, un po' per scelta, un po' perché mandava di raccontarla in questo modo, un po' perché un G2 con mia madre ha stabilito che io avrei potuto raccontare queste cose soltanto a patto che lo mescolassi con elementi fantastici e che non dicessi mai pubblicamente quali sono gli elementi veri e quali sono quelli finti. Che in realtà non è facile da capire quali sono gli elementi e quali sono quelli finti, perché la storia effettivamente è una storia così rocambolesca che contiene in sé degli elementi che uno, quando gli racconto alle persone, mi dicono: ma dai, ma che cazzata, e invece sono delle cose anche vere. E il motivo per cui è stato molto difficile, è stato un parto molto lungo sto libro qua, tanto che ho dovuto steccarlo a metà con 12, che era una roba molto leggera, fatta molto velocemente e che mi serviva per proprio per fare una parentesi anche di capoccia mia da questa cosa. È che è un libro che in realtà c'ha un non so come dire. È complicato perché sono abituato a raccontare i cazzi miei solitamente, e sul mio dolore, sulle mie vergogne, le mie cose, eccetera, so come dosare, cioè diciamo il metro di questa cosa sono io sostanzialmente, so quello che voglio raccontare e quello che non voglio raccontare. Quando si parla di andare invece a raccontare il dolore oppure le emozioni di qualcun altro, nello specifico qua di pezzi della mia famiglia, di mia madre, di mia nonna, è una cosa molto più complicata perché uno ci deve andare con le pinze, deve averci tutte delle delicatezze che di solito io non sono abituato ad avere con me stesso, e quindi ho dovuto dosare ogni parola, l'ho fatto, ho dovuto far leggere a mia madre perché poi rischiavo che desse diseredato nel momento in cui questa cosa non gli andasse bene. Insomma, sono stati dei passaggi un po' complicati per arrivarci, e in verità adesso mi sembra che la roba, come ora, mette più o meno d'accordo tutti. Ci sono dei pezzi di famiglia che probabilmente non sono contenti, ma mia madre mi ha detto: che cazzo te frega, tanto con quelli non ci parliamo. Quindi la cosa non dovrebbe creare particolari problemi alla mia vita, all'economia della mia vita familiare, insomma. E boh, mi sembra.
Ci viene pure tua madre poi a fare le presentazioni.
Una volta dei giornalisti mi hanno chiesto di intervistarmi madre perché volevamo vedere a chi corrispondevano i personaggi. E io gli ho negato perché mi vergogno tantissimo, e chissà che avrebbe detto, ma io l'ho negato a tutti di vedere, cioè di incontrare. Tutti i giornalisti che mi hanno chiesto, ho impedito di incontrare i corrispettivi dei personaggi. Il secco e l'amico supplì, si può dire questa cosa qua? Sto orribile? No? Sì, sto ciccione qua è l'amico supplì comunque. E quindi mia madre no, non ci verrà in giro.
Una donna fantastica comunque, a scanso di equivoci. No, l'altra domanda è questa. Io appunto, leggendo queste 40 pagine, mi pare che hai fatto pure uno sforzo anche di racconto e di mettere insieme una storia, e di mettere insieme una storia anche più complessa rispetto alle altre, fare anche uno sforzo anche di scrittura della storia rispetto a o i primi lavori che erano fatti sostanzialmente o episodi, ma anche rispetto a rispetto anche a un polpo alla gola o a 12, che comunque è molto breve. Ecco, ti sei fatto aiutare? Questa era la domanda.
No, non mi sono fatto aiutare, tu lo sai perché tu sei uno di cui a cui ho detto dammi una mano, io non so come cazzo fa sta cosa, eccetera, ma in realtà non mi sono fatto aiutare, però mi sono fatto aiutare da tutte le cose che ho toppato prima, nel senso che in verità in qualche modo, premesso che io mo, quando parlo di questa cosa sembra che ne sto parlando come di una cosa riuscitissima, perché io sono molto contento in verità di lavorarci, e per me è rarissimo che io non mi vergogno di una cosa che so fare e che addirittura ne sono contento, però può essere che magari... Cioè, io sono contento perché restituisce una parte de vita mia, delle cose che volevo raccontare, invece magari uno se lo legge una merda, quindi non voglio alzare l'asticella delle aspettative. Però almeno per quanto riguarda me, io mi rendo conto che un po' tutte le cose che ho fatto, a volte inconsapevolmente, a volte invece consapevolmente, come 12, le ho fatte un po' come banco di prova per questa cosa qua, nel senso che a me tutti quei libri mi sono serviti per prendere le misure di quello che ero capace a fare e quello che non ero capace a fare, di quello che mi riusciva bene, di quello che mi riusciva meno bene, e io delle cose le ho capite, per esempio. Allora, rispetto alla complessità della storia, in realtà banalmente è una storia complessa quella che vado a raccontare, la parte vera di storia, è una storia molto complessa, e quindi andava pure raccontata cercando di restituire quella complessità. E poi, per dire, io mi sono accorto di una cosa, che tutte le volte che provo a raccontare una storia lunga, che non sia episodica, io toppo e faccio una cosa che rompe il cazzo. Ma perché mi rompo il cazzo io a disegnarla? Perché mi rendo conto che se io devo disegnare una storia, il motivo per cui mi funzionano meglio spesso le storielle corte è che non devo disegnare delle cose che sono superflue. Se io disegno una storia lunga, se ho un momento in cui un personaggio deve passare dalla scena A alla scena B, io probabilmente dovrò disegnare lui che è in macchina da quella parte, cioè devo disegnare quello spostamento, disegnare delle cose che appesantiscono un sacco la narrazione, almeno per come la so fare io. Poi c'è gente che lo sa fare da paura, però io no, purtroppo non so capace. E mi sono reso conto che invece il fatto di procedere per capitoli piccoli e storielle brevi, però con un filo conduttore che vanno avanti, molto più forte della profezia di Armadillo, in cui il filo conduttore tornava una volta ogni tanto, qua è praticamente continuo, però comunque sono dei capitoli di 2, 3, 4, 5 pagine ciascuno, mi consente da un lato di, nello spazio immaginario che c'è tra i due capitoli, di zompare le cose che non voglio disegnare e che sono inutili, diciamo, alla narrazione, e poi mi consente di mantenere un ritmo un pochettino più vivo, che invece mi rendo conto che quando faccio cose lunghe la gente si addormenta a un certo punto, perché non mi riesce tanto di gestire quel tipo di lunghezza lì.
Altra cosa che si vede anche da questa tavola che casualmente sta là, questo libro c'ha il pregio di avere anche, almeno da quello che finora io ho visto, ha il pregio di avere anche registri narrativi diversi in cui fai lo sforzo di non perdere, diciamo, il racconto, l'ironia, l'autoironia che ci sta negli altri libri e che è giocata tutto sul registro di presa per il culo dell'immaginario in cui siamo cresciuti, di anche molto autoironico, che fa riferimento anche, insomma, al panorama culturale in cui siamo immersi. Uno dei pregi è che appunto si riescono a mischiare registri diversi senza perdere quel tratto.
Sì, ma quello era un po' quello che mi ero dato un po' come obiettivo per questo libro qua, nel senso che io c'era una cosa che non volevo assolutamente venire fuori, e ogni volta mi rileggo queste pagine perché ho il terrore che sia questa cosa qua, è che non voglio che venga la caricatura della mia storia di famiglia, nel senso che cerco di metterci comunque, mo pure se da queste tavole non si vede, sembra un pippone, ma giuro che in verità ci stanno delle cose divertenti, ci ho messo un sacco di cose buffe, eccetera, però volevo che le cose buffe riguardassero alcuni aspetti di questo libro, alcuni aspetti della mia vita presente, eccetera, ma le parti soprattutto legate al mio rapporto con la famiglia, eccetera, per quanto cioè volevo che fossero raccontate in maniera divertenti ma non caricaturali, perché sennò poi a Natale non mi parla più nessuno. E quindi, insomma, ci tenevo molto a tenere questo registro qua, e questo è un po' questo. E poi banalmente le mie letture di quest'anno sono state alcune cose che mi hanno... c'ho sempre il terrore quando dico questa cosa, perché mi dà l'impressione che uno si voglia paragonare a qualcuno che è 10 milioni di volte più grande di me, però quando mi chiedono perché hai cominciato a fare questi fumetti qua eccetera, io rispondo sempre che è perché ho letto due libri specifici che sono La mia vita disegnata male di Gibi e La profezia, sì, ma penso che rincoglionito che c'ho, sì, tu vuoi ridi in maniera così rumorosa che mi umilia ancora di più. E Lo scontro quotidiano di Manuel Arsenet, che non è che io mi paragono a questi mostri sacri, però sono la cosa che mi ha dato voglia di provare a fare una cosa diversa da quella che facevo prima. E allo stesso modo quest'anno, dopo che io sicuramente mi ero un po' anche sclerotizzato su delle cose, eccetera, a me quest'anno mi è capitato per le mani una storia di Givi, che a me mi ha fatto, da erano 4-5 anni che non c'avevo quello scatto là, io ho letto quel libro e ho pensato, cazzo, se ci sta questa roba qua a fumetti, vuol dire che io, cioè questa roba ci impone a tutti di fare un saltino in avanti, che non significa arrivare a quell'altezza là, però significa fare un po' meglio di quello che abbiamo fatto finora, comunque. E quindi anche a livello del de registro di scrittura, eccetera, a me è un po' quello che mi ha dato lo stimolo di fare una roba diversa.
Ok. Allora, delle cose l'hai potuto dire di questo libro, sappiamo che del film non possiamo invece dire neanche mezza parola su come sarà, eccetera. Però quello che, insomma, un po' quello che ti volevo chiedere è stato invece come è stato lavorare a un film, che è una cosa estremamente diversa da stare chiusi dentro casa a fare il proprio fumetto, a fare le proprie cose, visto anche che ci hai lavorato in team anche con altre persone. Come è stato scrivere il film e come è nato anche il rapporto con Valerio e l'idea di fare questo film?
Ah, il rapporto con Valerio in realtà è nato da... noi un po' si conoscevamo, un po' no, prima di questa cosa. Poi a un certo punto lui ha letto La profezia dell'armadillo e mi ha chiamato dicendo, senti, vediamo se è bene pizza, perché te vorrei dire una cosa. E poi la cosa era che gli sarebbe piaciuto fare la sua opera prima da regista, provando a portare sul cinema, sullo schermo, quel libro lì. Come è stato lavorarci? Io sono uno che ha sempre schifato, io abito da solo e ho sempre lavorato a casa mia da solo, sul divano, eccetera, e ho sempre schifato le persone che abitano da sole, cioè chi c'ha 10 ragazzini che strillano lo capisco, chi c'ha 200 coinquilini pure, ma che abita da solo e poi comunque gli serve da andare a affittare uno studio per andare a lavorare fuori, questa cosa non l'ho mai capita, nel senso che pensavo sempre, ma che cazzo te lo può fare, ti metti là, stai da solo, perché devi dare soldi a qualcun altro per andare da solo da un'altra parte, eccetera. E in verità mi devo ricredere e chiedere scusa a tutte quelle persone, perché mi sono accorto che andando a lavorare fuori casa, che io non è che io non ho mai lavorato fuori casa, ho lavorato in aeroporto, studio grafico, eccetera, però mai su cose mie, c'era sempre qualcuno che mi frustava dietro se dovevo stare fuori, e mentre invece anche le proprie cose, andando a lavorare fuori casa, nello specifico qua, spesso a casa di Valerio, a Fandango, quello che era, mi sono accorto che si lavora meglio, che si lavora meglio, che interagivo con degli altri umani e non soltanto con delle serie TV. Comunque qualche stimolino lo dà, non in più, però diverso da quello delle serie TV, e quindi è stata un'esperienza super stimolante. Un sacco di idee, poi Valerio c'ha questa tendenza di averci un sacco di idee e poi di scartarle e di farne altre. Tutte quelle scartate io me le sono raccolte da una parte, le userò per i cazzi miei per i prossimi libri, quindi comunque è una cosa che mi ha pagato in qualche modo anche da quel punto di vista. E anche per questo libro, siccome poi la stesura della sceneggiatura è andata avanti fino a molto tempo avanzato, anche fino a pochissimo tempo fa, io a un certo punto mi sono trovato che non potevo più andare tutti i giorni lì a fare questa cosa qua del film, perché se no non andavo più avanti col libro. Io me lo portavo il lavoro mio da casa del libro, lo andavo a fare mentre loro facevano questa cosa, io ascoltavo, parlavo, eccetera, e anche quella dinamica là per questo libro in qualche modo è stata proficua, nel senso che averci intorno umani che parlano e che ti possono rispondere invece di Downton Abbey stagione 2, eccetera, tutto sommato mi è servito un sacco, quindi è stata un'esperienza positiva. Poi rispetto al lavoro in sé,
a fare la sceneggiatura di un film che è diversissimo dal linguaggio del fumetto è stata una cosa che non so se ho imparato, nel senso che io le cose che ho scritto per la sceneggiatura del film, che sono stati soprattutto magari pezzi di dialoghi eccetera, mi sono accorto che li ho approcciati con come approccio i fumetti, e io sono uno che attacca i pipponi nei fumetti, nel senso che fa proprio le balunne piene di testo eccetera, e tendo a rimettere questa cosa anche quando scrivo appunto quei dialoghi. Poi in realtà quei dialoghi mi sono stati molto asciugati nel momento in cui sono stati poi anche visti dagli altri eccetera, e in maniera giusta, perché poi quando questi dialoghi li ho sentiti letti ad alta voce erano delle robe terribili, nel senso che sembrava il monologo, cioè ogni volta era il monologo di uno, poi era il monologo dell'altro, le cose allucinanti, e io non mi immaginavo proprio quando che questa cosa dava questo effetto, quindi mi è servito pure un po' imparare questo tipo di cose qua.
Allora, tornando più o meno a noi, tu hai fatto la scelta qualche tempo fa di rimanere con una casa editrice che è Bau Publishing, che pubblicherà pure il nuovo libro, e che ringraziamo per averci detto che andava bene se facevamo vedere qualche tavola anche oggi. E è una casa editrice che secondo me fa un ottimo lavoro e che ha rotto pure un po' alcuni schemi del mercato del fumetto italiano, che non naviga invece in buonissime acque. Anche rispetto a fumetti nuovi interessanti anche di giovani autori italiani che stanno uscendo, pensi che insomma ci sia un futuro? Perché una domanda ti farebbero alla Repubblica delle idee per il fumetto in Italia, ma come la vedi insomma pure per chi si barcamena, per chi ci prova sia a fare delle avventure editoriali a fumetti, ma anche per chi prova a farli?
Io non so se qua c'è gente che, sì, in realtà sì, c'è gente che disegna i fumetti, perché qualcuno l'ho pure incontrato prima, eccetera, e qualcuno probabilmente non lo conosco, però fa fumetti, e chi fa fumetti sa benissimo che in realtà fa i fumetti spessissimo è un hobby per ricchi, nel senso che tu lavori per un anno su un fumetto in cui ci devi, cioè nel senso che un anno significa che ci lavori, che fa quello, tanti la mattina, lavori a questa cosa eccetera, e spesso la casa editrice per questa cosa, soprattutto se uno è un esordiente, o non te dà niente o te dà magari 500 euro, che pensa che tu fai un lavoro di 100-200 pagine per 500 euro, cioè questi 500 euro pensare che ti ci puoi mantenere per i mesi con cui lavori su un fumetto è semplicemente impossibile. Questo significa che da un lato non ci si professionalizza mai, perché praticamente tu significa che per campare o sei ricco e quindi sei mantenuto in qualche modo, e quindi lo puoi fare perché stai a casa e lo fai così come hobby, oppure vuol dire che tu lo fai nei ritagli del tempo libero mentre c'è un altro lavoro, e vuol dire che allora quell'anno che ti servirebbe sono 3, 4, 5 anni, e significa che diventa un'impresa impossibile da fare. Ci sono delle ovviamente eccezioni, degli editori che hanno fatto eccezioni in questa cosa, ma io non voglio fare la sviolinata all'editore mio perché per qualche motivo, però io sono contento di stare con la Bau, e uno dei tanti motivi per cui ho scelto di rimanere con la Bau, e non è manco il principale è che mi fa orrore il mondo dell'editoria grossa, che se qualcuno ha visto La Grande Bellezza è proprio l'orrore. Io poi sono Street Edge, sta roba, feste, sono proprio sali l'ansia, però la Bau sta dando un sacco di possibilità a autori che valgono un sacco. Io mi vengono in mente, perché sono amichetti miei e che mi dispiacevano che stavano al chiodo da un sacco di tempo, che per esempio a parte Alberto Madrigal, che è uno che ha pubblicato appunto con la Bau il suo primo libro, un ragazzo spagnolo che ha fatto un lavoro vero con la Bau, adesso sta facendo il secondo libro, un lavoro vero, sì, il titolo ovviamente, piuttosto che Marta Baroni, piuttosto che Tony Bruno, che Stefano Simeone, che sono tutti ragazzi giovani. Io ho 30 anni, 30 e mezzo, però tendo a considerarmi giovane nel mondo del fumetto ancora. e gli sta dando la possibilità comunque di fare delle cose che sono intanto pagate e poi che escono dei prodotti decenti, che arrivano in libreria, che vengono spinti decentemente da un ufficio stampa che gli organizza degli eventi, eccetera. Sono delle cose che effettivamente danno un po' il polso di riuscire a fare una cosa che può essere un lavoro e non sarà un hobby per tutta la vita. E quindi questa è una roba che a me mi rincuora molto e mi dà molta speranza. Non è che la BAO lo fanno perché sono matti, lo fanno perché poi in realtà c'è anche un meccanismo, un circolo virtuoso per cui un po' tutto mi sembra che piano piano si comincia a livellare un po' verso l'alto e non soltanto verso il basso, e quindi penso che al di là di quelli super grossi tipo Givi eccetera, mi sembra che pure per altre persone si stanno aprendo un po' degli spazi.
Ah, prima di passare la parola al pubblico, perché abbiamo deciso che facevamo un po' di domande dal pubblico, quindi preparatevele. E la cosa che ti volevo chiedere, facendo finta che tu andrai in vacanza, facendo finta che andrai al mare o in montagna, facendo finta che non starai chiuso più o meno a casa a lavorare, e facendo finta che accada questa cosa, se ci dici tre fumetti, tolto una storia di Gipi, che abbiamo capito che ti è piaciuto, che ti porteresti sotto l'ombrellone dove non andrai mai.
Ma non perché lavoro, perché da quando ho 13 anni non vado in vacanza. E tre fumetti.
Ma tu ti ricordi che ti ho consigliato io questi giorni? Allora, perché per esempio sicuramente allora mi sembra che non leggo, invece leggo una cifra. E allora, sicuramente i due volumi che sono usciti adesso del blog di Bastien Vives, che è un autore francese che ha pubblicato anche in Italia Il gusto del cloro, Polina, eccetera, adesso ho fatto questi Mollabao, sembra che mi spingo la roba mia perché fai così più soldi, ma non è così. E questi due fumetti qua, che uno si chiama L'importanza di chiamarlo fumetto, l'altro non mi ricordo assolutamente come si chiama, sono la raccolta del blog di Bastien Vives, che fa un blog molto più sintetico e molto più divertente per me e che spacca. E poi un'altra cosa che consiglierei un sacco sicuramente, che vorrei dire la cosa che non so della BAO, quindi vorrei che non mi ricordo i titoli, una roba dell'autore di Scott Pilgrim uscita per Rizzoli Lizard, molto bella, che però non mi ricordo assolutamente come si chiama, e come? Alla deriva, bravo. E poi un'altra cosa che mi piace per i tre editori diversi, però che mi è piaciuto molto, un fumetto anche lì che racconta una storia, un pezzo di storia di famiglia, e anche super bello, introspettivo, mille cose, eccetera, fatto da Panini, che se non sbaglio si chiama Smetto quando voglio, come il film. O forse mi confondo, qualcuno l'ha letto, mi può confermare? No, non si è letto nessuno, però è bello, in realtà è molto bello.
Qualcuno si fa avanti, se volete scendo io, c'è bisogno di salire qua sopra.
Nessuno fa mai domande a queste cose qua, poi uno arriva a casa, si trova 500 messaggi su Facebook di persone che ti chiedono una cosa e se non rispondi dicono sei a merda che mi hai risposto, eccetera. Se le fate adesso, vi rispondo dal vivo e poi non mi dovete insultare se non c'è il tempo di rispondere. Là c'è una domanda. No, mi sa che devi venire un po' avanti perché non si sente niente.
Ti ha sorpreso un po' che al Senno Strega è stato preso in considerazione una storia di Gipi?
A me in realtà non mi ha tanto sorpreso, ma sta cosa magari un sacco di gente non lo sa, però che il fatto che al Premio Strega di letteratura sia stato ammesso tra i finalisti, prima ammesso Claudia e poi tra i finalisti alla tappa prima delle finali, una storia di Gipi, cosa che in realtà ha provocato un sacco di corno di ogni tipo, nel senso che ci stanno quelli che considerano il fumetto un'arte di serie B e che hanno pensato che era una vergogna che ci fosse un fumetto al premio Strega, e ci stanno i fumettisti che considerano la letteratura una roba di serie B probabilmente e dicono che è vergognoso finire al premio Strega perché Gibi sta troppo più in alto rispetto alla monnezza che di solito viene premiata al premio Strega. E in realtà secondo io a me non, mi, cioè, non è che mi stupisce, sono abbastanza lo trovo che sia il suo posto, perché in realtà io sono uno di quelli che pensa che il fumetto è un linguaggio che è assolutamente letterario, e, cioè, chiaro che unisce immagini e parole, però insomma non c'ha cioè, secondo me sono tutte le carte in regola, cioè, per me i libri a fumetto sono libri, non è che io li chiamo diversamente, quindi non mi ha stupito, diciamo che lo trovavo, ma mi ha stupito di più le polemiche, che trovo un po' strane. Poi mi dispiace che non ho vinto, perché sicuramente hanno premiato, non voglio dire hanno premiato la monnezza, perché non ho letto quello che ha vinto, però sono quasi sicuro che non era bello quanto quello che ha vinto.
Vabbè, prima di tutto la curiosità di capire che ci sia fatta la gamba, però a parte quello, se ricordi, tipo Alessandro Baricco diceva sempre agli autori: smettete di raccontare la vostra storia e inventatevele le altre. Tu sei proprio l'opposto, tu sei sempre il motore primo nelle tue storie, tu filtri tutto quello che ti circonda attraverso i tuoi occhi. Perché questo? Non hai mai pensato invece di astrarti? Che cos'è che ti fa sempre usare il tuo vissuto come cartina attorno al sole della realtà?
Solo lasciare questo a Michele, non so se ti ricordi. Ti ricordi, sì? Bella, ragazzi. E ti chiederei se avrei tempo di leggerlo. Bello.
Tu volevi due domande, ma ti ho detto male. Esatto, è rimasta una domanda. Tanto, siccome mi hanno chiesto 600 persone, sono saltato male giù dagli ultimi quattro scalini, che non sono cascato dalle scale, sono saltato perché volevo saltare gli ultimi quattro scalini, invece atterrò coi piedi così, uno un piede stava così e sono caracollato e mi sono rotto, tipo microfratturato il metatarso. E invece rispetto alla cosa del fatto che Baricco dice che bisogna raccontare altre storie e non sempre raccontare se stessi, io sono anche d'accordo, però io non sono capace normalmente, nel senso che quando ci ho provato la roba che esce è brutta, è noiosa, io non ho la fantasia, non sono proprio capace, e non è che non ci ho provato a farlo nella vita, se vogliamo anche parte 12 è stato il tentativo di raccontare in cui il protagonista non ero io, era secco, eccetera, e di fatto ci ho dovuto infilare delle parti che non era, che la mia autobiografia in quel libro era raccontata attraverso praticamente la narrazione del mio quartiere, delle Bibbia, perché mi sono reso conto che le cose in cui io riesco a mettere un'anima sono le cose in cui io, che io ho vissuto personalmente. Quando provo a raccontare le cose di qualcun altro, quella roba la faccio probabilmente facendo appello a mille stereotipi, a mille cose che ho visto, e perdo un po' l'impronta mia, e quindi a un certo punto uno si rende conto che deve fare le cose che sa fare, poi non è che non ci proverò a migliorare, però insomma per questo banalmente.
Chiedere novità sulla pubblicazione dei tuoi libri all'estero, cioè com'è la situazione, difficoltà, quello, cioè, situazione adesso.
Ma dunque, Genova, va e torna dalle tue storie e dal tuo vissuto, ce n'hai un po' raccontato con quella cosa della forestale, perciò io volevo sapere se ti va di raccontarci quanto conta il 2001 nella tua produzione complessiva, e se ti è mai venuto in mente, al di là della cosa della forestale, di fare un racconto più completo di quello che tu hai vissuto a Genova nel 2001, perché io me lo comprerei prima che uscisse.
niente, volevo sapere soltanto se ritornerai a pubblicare anche sul blog. Ci eravamo un po' affezionati lunedì mattina.
Sono due domande e un rimprovero.
Allora, estero, sì, ci sono dei paesi insospettabili che si sono comprati la profezia d'Armanillo, che sono la Serbia, credo, e con grande entusiasmo, ed è il più grosso editore dei fumetti serbo, che ne ha stampato addirittura 300 copie, perché lì comunque è un numerone. E, no, ancora no, perché sta uscendo in questi giorni. E la Francia da pochissimo, ma in Francia in realtà io ho l'orribile problema che io comunque ho copiato tutto da un autore francese che si chiama Boulet, quindi in realtà io però gli ho sempre detto a lui, nel senso che io ogni anno vado in Francia a questa fiera dei fumetti Angoulême, no, io vado a fare una fila lunghissima perché c'è il disegnetto suo di 10 ore e quando arrivo ogni volta dico guarda io ti ho copiato tutto e mi sta funzionando molto bene la roba, ma lui pensa sempre che io sono mezzo mitomane e quindi dice sì bravo, ma adesso uscirà sta cosa e lui si renderà conto che era vero e quindi diciamo che in Francia non so come verrà accolta questa cosa nel momento in cui uscirà. Paquet, l'editore è Paquet. Poi Genova, sì è vero che Genova ritorna sempre nella roba mia, anche in questo libro in realtà ci sta un passaggio che riporta alle giornate genovesi, è stata una cifra importante per me, per me io ho forse tra gli spartiacque della mia vita, cioè il 2001, l'estate del G8 di Genova, non perché poi io non avessi mai preso pizze dalla polizia prima, perché in verità c'era stata Ponte Galeria gli anni prima, eccetera, però è stata sicuramente una roba che mi ha cambiato proprio la percezione anche del mio rapporto con l'autorità, con tutto quello che mi sta intorno, quindi insomma è sicuramente una cosa che mi porto appresso e che la ritiro fuori molto spesso per quello. Poi non gli ho detto, però sì, ci metto un po' a leggerlo, non so dove stai, però ci metterò un po' a leggerlo, però prima o poi lo riuscirò anche a leggere per intero. E però quella roba di Genova invece, se ci ho avuto la voglia di raccontarla tutta, sì, ma non da solo, nel senso che in verità a me quello che manderebbe un sacco è che Genova è stata raccontata spesso in una maniera anche molto epica, tra virgolette, spesso anche didascalica, spesso anche ideologica. Io stesso l'ho raccontata in questo modo qua, ho cercato di raccontare poi una mia parzialità invece più legata a quello che mi era successo veramente a me nel privato, per esempio non raccontando soltanto delle cariche di Via Tolemaide dove hanno ammazzato Carlo Giuliani, anche perché in realtà io non ero lì in quel momento quando è successo, però da raccontare l'esperienza mia, pure meno gloriosa, che è quella di aver preso gli schiaffi dalla forestale. Quello che mi piacerebbe a me in verità è che si facesse un tentativo di raccogliere le micro storie delle persone, no che ti raccontano del corteo, dei tre giorni, dei corteo eccetera, ma che ognuno ti racconti un aneddoto che non è venuto fuori nelle cronache epiche, nella narrazione epica, perché poi dalle cose piccole si riesce ad avere spesso molto meglio il polso di quello che erano quelle giornate, perché poi il fatto che a me la forestale mi ha piato a pizze, tolto che può essere una cosa buffa o meno buffa, ma ti dà il polso di quanto le divise, che sono pure anche quelle apparentemente diciamo meno legate nel nostro immaginario a delle funzioni di ordine pubblico, in quei giorni là stavano con caricate di un odio addosso che io prima di quella data non avevo mai vissuto sulla mia pelle. E l'ultima domanda, se ricomincerò col blog, sì, in realtà io il blog lo vorrei ricominciare non appena ho finito sto libro, perché in realtà io sto libro non l'ho finito, sto ancora, che mi mancano un po' di pagine, un po' di cose da finire, da rivedere, eccetera. E sto libro qua in verità dal tono emo che avete visto in queste pagine qua e che io ho cercato di stemperare però nelle pagine dopo, eccetera, si conciliava abbastanza male col tono del blog, quindi io ci ho provato a mantenere un po' tutte e due le cose insieme, però non mi riusciva, nel senso che mi incartavo proprio, stavo abbastanza chiuso pure proprio emotivamente su questa cosa qua, quindi verosimilmente il blog lo ricomincio verso la fine di agosto, quando voi starete in vacanza.
la barzelletta. Di esorto. Non lo so, possiamo provare. Non lo so, gli famo saltare la fila di segnetti a chi fa la domanda. Io posso provare così. Posso barattare delle cose. Regalo un panino con la salsiccia. Non ho molti strumenti contrattuali.
Ho notato che ultimamente ci sono delle tensioni fra altri fumettisti, accuse, illazioni che vanno degenerando. Per i fan non è una cosa molto simpatica, perché magari ci sono fan di vari settori. Tu cosa ne pensi?
Se intanto ci spiegate chi è incazzato con chi, perché poi se no non capiamo.
A proposito degli altri fumettisti, spesso parli sul blog degli altri anche blogger tipo Solani, Bevilacqua e Recchioni. Ci sarà in futuro qualche collaborazione, già qualcosa? Grazie.
Metti fa la mossa che fai ragazzare.
Perché? Questo è accidioso e cicciotto, quindi penso sempre che a un certo punto non lo farai e dovrò fare da me. E in realtà sì, quella roba là la sai, cioè un sacco di gente non la sa, probabilmente penso che ci si riferisca alle robe tra Dona, Le Manno, Pierst, La Rosa, La Genus, eccetera. E non ne penso niente in realtà, nel senso che io sono una persona estremamente rancorosa, me leggo tantissimo, un sacco di cose ardito, però la cosa che mi sono imposto in tutti i modi, cioè proprio la mia regola di vita più di tutte le altre, è che non si ridica su internet, perché queste cose sono figlie appunto del fatto che ci si scrive e poi non si, cioè se qualcuno dovesse poi rendere conto probabilmente di quello che dice e di quello che scrive nella vita vera, non lo farebbe mai, invece internet alimenta questa cosa all'infinito, eccetera, quindi io non mi esprimo e non partecipo a polemiche troppo notizie su internet, per scelta mia. E poi non vuol dire che non ho tipo le bamboline di tutte certe persone, però prima o poi finirà tipo un giorno ordinare follia in una fiera tipo De Lucca col fucile a pompa, però intanto me ne tengo tutte. Sì. E invece l'altra domanda era su di cose fare con gli altri blogger, eccetera. E in realtà io non faccio praticamente, nel senso che io quelle robe là le faccio spesso perché finiamo insieme, che ne so, a vedere magari un film, questa roba orribile da cassa che mi vergogna di dire, che quando uno fa un blog ti invitano tipo alle proiezioni stampa dei film, eccetera, e quindi si incontrano altri fumettisti e poi siccome in realtà ti invitano perché vogliono che tu faccia una recensione, se no da un po' che non lo fai non ti invitano più, però non deve essere necessariamente così tua, basta che ne parli, eccetera, siccome a tutti i presenti di fa da soli una cosa, eccetera, ci si mette insieme in modo che poi imprese se cambi di segno da fare, sostanzialmente, così, e quindi è una cosa che facciamo anche molto volentieri, che ci diverte fare spesso appunto con Bevilacqua, con Recchioni, con Ortolani, e de fa proprio una cosa vera, nel senso che un fumetto insieme, pensarlo, eccetera. Devo dire che nessuno ci ha mai pensato, forse io di sicuro non ci ho mai pensato, ma penso neanche loro. Poi in realtà abbiamo linguaggi super diversi, che poi magari prima o poi quando non c'è un altro banco di fare un libro da solo, magari riusciremo a capire questa cosa qua.
Prima parlavi del lavoro del fumettista sostanzialmente, no? Mi piacerebbe sapere, cioè io per come la vedo,
gente che fa il lavoro del fumettista, solo fumettista, cioè fa un libro l'anno, che ne so, uno, la vedo difficile. So che anche cioè, hai avuto varie proposte, adesso non ho capito bene, cioè, bisogna fare anche altro, tipo il film, che ne so, che strisce su un giornale, andare in televisione, no? Oppure si può lavorare solo come facendo il fumettista.
Diciamo che ci sono delle persone serie e intelligenti che lavorano in uno studio su delle tavole con un bel Mac di fronte, un bello studio arredato, che fanno un sacco di cose belle.
Ma io in realtà cerco di risponderti in maniera matura, che non corrisponde alla mia percezione di questo momento, tanto io mi tengo ancora i ragazzini a cui fare ripetizioni, perché penso che da un momento ad altro questa cosa si sgonfia e io ho bisogno di un paracadute. Però in realtà è molto difficile riuscire a campare dei fumetti per i motivi di qui sopra, nel senso che anche fare un libro all'anno non è per niente scontato, e se lo fai significa quei soldi che ti dà un editore per un libro in media non ci campi un anno in realtà, quindi è molto difficile. A meno di, penso, pochissimi nomi in Italia che gliela possono fare. Io devo dire che ho un sacco di fortuna, perché in questo momento della vita mia io l'affitto, bollette, le cose le pago con i fumetti, nel senso, probabilmente anche proprio nello specifico quei libri. Se no è chiaro che però quella roba là è una roba in cui magari tu fai un libro ogni 2 anni, magari va bene, la tiratura media di un fumetto non è una roba che ci campi un anno. A me mi ha detto molto molto bene, sono estremamente fortunato, però un fumetto che vende 5.000 copie è un fumetto che va bene, e con un fumetto che vende 5.000 copie non ci campi un anno. Quindi va proprio bene, nel senso che un fumetto che ha venduto bene, un fumetto che vende 5.000. Quindi non quarta gente fa illustrazione, fa architettura, eccetera. Quello che hanno le riviste è che ti danno regolarità, nel senso che tu sai che su una rivista alla fine di ogni mese ti arrivano, magari su 200 euro, però su 200 euro da una, 200 euro dall'altra, ed è una roba che comunque raramente da sola ti copre uno stipendio, però sono sicuramente delle cose su cui almeno uno può contare fischio. Il problema delle riviste è che chiudono, cioè io tutte le riviste su cui ho lavorato hanno chiuso tutte sistematicamente dopo i numeri su cui quando ci lavoravo. Le uniche che mi stanno durando adesso su Wired Internazionale, ma probabilmente, nel senso, come questo, io ho questa percezione continua di star crepuscolo e che mi sono bruciato tutti i crediti che avevo, eccetera, e quando il mio crepuscolo sarà definitivamente consumato, oppure quelle riviste probabilmente a questo punto farò più di quello, insomma. Quindi non lo so, è molto difficile pensare di camparci in questo momento storico in Italia, però è pure vero che in Italia non campi manco se fai l'elettricista, nel senso che in verità non è che il fumettista non arriva alla fine del mese, è che quasi tutti i lavori da soli non bastano arrivare alla fine del mese. Questo è un'aggiunta da questo punto di vista.
Attendiamo il domandatore.
Allora, la prima cosa, se hai mai pensato al crowdfunding per i fumetti, e poi se hai mai pensato, ti piacerebbe, ti è mai venuta l'idea di partecipare magari alla creazione di un videogioco, chiaramente dalla parte, diciamo, grafica.
Allora, la cosa del crowdfunding secondo me è fighissima, però io non capisco bene come funziona, nel senso che io ho fatto per 10 anni autoproduzioni, in realtà senza il crowdfunding, nel senso che se finanziavamo noi, eccetera, e a un certo punto con la profezia di Armadillo il meccanismo dell'autoproduzione si è inceppato, perché erano diventate troppe copie da fare e per me era diventato l'incubo, nel senso che io ho perso 9 punti da patente, penna, formia, via, libera, ibografia, torna indietro, ci stanno tutti gli autovelox su Cassino, formia, con 60, 70, cioè così, perso 10.000 punti, poi arriva a casa, porta sulle casse, però non le puoi lasciare in macchina, se no ti sfondano la macchina, però non c'è quello l'ascensore a tempi, quindi portali su, portali alle librerie, mandali alle persone che hanno
che l'hanno ordinato, porta le librerie, ma le librerie non è che si pagano i libri, te li lascio in contovendita, quindi fatti i foglietti con scritto che librerie, poi i foglietti un anno dopo, quando rimetti la giacca invernale, ritrovi il foglietto che ti dice a Rebel Store rilasciato 6 libri, 8 euro per ciascuno, torna a Rebel Store dicendo senti, ti ricordi questo foglietto, l'hai scritto te, mi dovresti dare, ma io non mi ricordo, cioè è un incubo in generale questa cosa. E poi c'è tutta la questione fiscale, nel senso che a un certo punto cioè tipo il crowdfunding fiscalmente come funziona, cioè tu lo sai? Hai capito perché? Cioè, poi dici, ah, fai un po' la mostra.
Io l'ho scoperto oggi, per puro caso, perché un mio collega mi ha chiesto di girare la reperibilità sul mio telefono ed è partito per Londra. Tutti i maggiori siti di crowdfunding che girano adesso, bisogna per forza di cose andare all'estero, parlare personalmente con chi gestisce appunto questi siti, aprire un conto o in America o in Inghilterra, raccogliere i soldi lì per una questione appunto di tasse, eccetera, eccetera, che poi verranno trasferiti sul suo progetto che aprirai dopo in Italia. Dove sia il guadagno, eccetera, eccetera, non si sa, però questi soldi però prima o poi arrivano. E questo mio amico l'ha fatto per un gioco da tavolo, lo scopro questo, insomma.
Non apriamo il dibattito sulla partita IVA e crowdfunding, però andiamo sul fumetto, il videogioco.
Sì, no, rispetto al crowdfunding soltanto che appunto, cioè quando tu stampi 100, 200, 500 copie di una cosa è gestibile, se ne devi stampare a 40.000, cioè poi cioè, chi lo manda quel coso? Cioè, come se a me quando una casa editrice mi ha detto te lo distribuiamo noi, una cosa del genere, io non è che ho abbandonato la produzione, l'autoproduzione perché penso che sia culturalmente inferiore o perché la immaginavo come un trampolino, è che a un certo punto non era proprio più gestibile. E il fatto di riuscire a delegare questa cosa per me era meglio, perché sennò ero diventato a metà tra un facchino, un commercialista, eccetera. Io non è la vocazione della vita mia. E del videogioco me l'hanno chiesto, è il mio sogno da bambino, quindi quando mi hanno chiesto ero super felice di fare un videogioco, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto però è subentrata una specie di fobia verso tutte le cose che mi chiedevano, sono entrato in Ramadan, ho pensato io ma non posso più, cioè dopo questo film qua e la serie TV, il videogioco, il gioco da tavolo, le cose eccetera, ho pensato che alla fine avrei fatto mille cose male, era meglio se mi concentravo sui fumetti e cercavo di far bene quelli eccetera, e quindi ho deciso di non farlo in questa fase della mia vita. Poi che ne so, magari in un futuro, quando c'è più tempo, dopo il crepuscolo, magari se ancora qualcuno ne vuole, andrò a fare questa cosa qua.
C'era una malazzata.
Essere una domanda un po' banale, però io volevo sapere il ruolo che gioca l'ansia all'interno del suo lavoro, perché mi sembra predominante, insomma.
Ah, scusate, io sto guardando l'orologio, cioè abbiamo dei problemi di tempi di palco, quindi questa è l'ultima domanda, l'altra dopo lo leghiamo a un palo e lo torturato.
L'ansia è il carburante mio, sostanzialmente, nel senso che fino a che diciamo so che mi è salita proprio il mostro che non riuscirò a consegnare e devo stare chiuso, sennò alla fine eccetera, io non faccio niente. Però devo dire che ormai ho accumulato così tante scadenze che non c'ho più un momento senza ansia, nel senso che comunque ogni cosa, cioè ormai sto in ritardo con tutto e quindi c'ho un'ansia perpetua sempre della cosa dopo eccetera, e quindi è quello che mi fanno avanti, però effettivamente è quella cosa là. E invece per è finita, no? Una cosa rispetto alla parte dei disegnetti eccetera è che io a un certo punto avrò un piede come una zampogna e quindi non riuscirò più a stare, quindi la cosa meglio è se tipo vi pigliate i numeretti che sto ragazzo distribuisce o ha distribuito eccetera, in modo che voi vi potete fare un giro, andare a mangiare salsicce e tutto quanto, e quando ci sta il vostro numero possiamo fare il disegnetto che sarà semplice, però vi prego, no, tipo Kenny il guerriero su a bordo di un'astronave a forma di plum cake che bombarda il Vaticano con tutte le cupole, perché mi è stato chiesto anche esattamente questo, è una roba molto impegnativa e non finiamo più e però esatto, vogliono loro?
Allora, i ragazzi di Agad ancora non lo sanno, ma giù c'è lo stand di Aga dell'Associazione contro gli abusi in divisa, ci mettiamo là, così scoprite anche cos'è AGAD, e ci vediamo tra tempo che ci trasciniamo giù, e io vi saluto, vi ringrazio, e tempo di cambiare il palco, un quarto d'ora e ricominciamo, perché sennò i vicini si arrabbiano tantissimo.